Allora, io direi che iniziamo con il solito ritardo che caratterizza noi del Centro Sociale San Papier. Iniziamo questa due giorni di festeggiamenti, appunto, di 12 anni di occupazione e autogestione del Centro Sociale San Papier con questa iniziativa che vede protagoniste due Ollus, ovvero ACAD, Associazione contro gli abusi in divisa, con i quali approfondiremo alcune delle loro campagne, come quella del riconoscimento del reato di tortura e il numero identificativo per le forze dell'ordine. A seguire, Semi di Libertà Ollus, con la presentazione del progetto del birrificio Vale la Pena, che è appunto un progetto che coinvolge i detenuti ammessi al lavoro esterno, che vengono formati appunto per lavorare all'interno di questo birrificio. Un progetto che è cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Giustizia. Io inizierei appunto con ACAD. Abbiamo qui Semir, attivista dell'associazione, con il quale appunto parleremo, ci presenterà questa associazione e appunto, come dicevo prima, le campagne che sta portando avanti.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sono qui in rappresentanza di ACAD, l'Associazione contro gli abusi in divisa. È un'associazione, una ONLUS che nasce 3 anni fa, esattamente a febbraio di 3 anni fa. Veniva presentata in un teatro di Bergamo alla presenza di diciamo giornalisti, ma soprattutto con tante e tanti familiari di persone che avevano, di vittime di abusi in divisa, di morti in mano, nelle mani dello Stato, e questa associazione nasce proprio per combattere questo fenomeno che in Italia, diciamo, sta venendo fuori grazie alla tenacia, alla combattività che alcuni di questi familiari hanno messo in campo per ottenere la verità sulle vicende dei propri cari, partendo da appunto le esperienze che possono essere quelle della famiglia Aldovrandi, Bianzino, Cucchi, per citarne solo alcuni. Abbiamo deciso di fondare questa associazione per fornire sia supporto a queste famiglie qualora necessitassero di un legale, di perizie, qualora non fossero in grado di sostenere le spese necessarie, l'associazione si prefigge come obiettivo quello di accompagnarle negli iter processuali quando questi hanno luogo, perché non sempre, diciamo, le vicende che anche arrivano alla ribalta dei media poi automaticamente diciamo scaturiscono una azione giudiziaria da parte delle procure. Alcuni casi rimangono diciamo nella prima fase, cioè nella denuncia, che poi non approda a una reale, diciamo, ricerca per circostanziare gli avvenimenti che hanno portato alla morte o al ferimento di qualcuno. E in questi 3 anni di storia abbiamo raccolto molte delle storie che vedete magari rappresentate su questi pannelli che noi portiamo in giro, che raccontiamo sui social media come sul nostro sito, e soprattutto andando in giro città per città, iniziative come queste per raccontare che è bene sì diciamo saperlo, conoscere questi casi, ma è anche necessario attivarsi, perché l'associazione segue questi processi ovunque essi avvengano, quindi in ogni sede di tribunale dove c'è un processo che vede coinvolti per lesioni, omicidio, dove la famiglia lo richiede, l'associazione segue i procedimenti, le udienze per offrire un altro, un'altra narrazione di quelle che sono quelle vicende. Perché? Perché spesso il fenomeno dell'abuso, il fenomeno della tortura viene legittimato non solo perché appunto non c'è per esempio un reato che lo circostanzia e lo definisce, e quindi di per sé chi pratica l'abuso, la tortura, che ha legittimità a farlo, perché non sta commettendo un reato. Anche un altro aspetto noi ci prefiggiamo di combattere, che è quello appunto della fase di criminalizzazione della vittima, nel senso ci scontriamo sempre con delle realtà contrastanti. Quella che viene raccontata dalle veline delle questure, che escono subito immediatamente quando ci scappa il morto, e quello che poi la famiglia riesce a raccontare, forse a far trapellare da articoli, interviste e via dicendo. Quello che ci prefiggiamo noi è riuscire a spogliare di quello che è la costruzione che ne fa l'autorità che ha compiuto l'abuso, e da una parte scansare quello che è la vita precedente di quella persona, nel senso che per esempio un caso qui romano che attualmente è in fase di processo d'appello, il caso di Dino Budroni, viene ucciso sul raccordo anulare un colpo di pistola. I titoli del giornale subito, anzi io mi ricordo addirittura la notizia data alla radio, io camminavo sul raccordo e il raccordo era bloccato e sulla radio dicevano perché era bloccato, inseguimento di una persona armata e freddato, insomma fermato dalla polizia che ha dovuto sparare per fermarlo, e quindi la mattina dopo subito il titolo diceva: stalker in fuga dalla polizia, viene fermato, sparatoria. Questa è la narrazione che le fa. Sparatoria vuol dire che c'è stato un conflitto a fuoco, che uno stava da una parte armato, uno dall'altra parte armato, se sparavano a vicenda, come in un duello rusticano, uno ci rimetteva la pelle. In realtà non era così. Cioè, poi nella realtà dei fatti, stabilita dalle perizie, quella persona era ferma, accostato al guardrail, con le mani alzate, e un colpo gli ha trapassato il cuore entrando da sotto l'ascella e uscendo dall'altra parte del petto. Se questa è una sparatoria, sicuramente c'è stato uno sparo, però insomma il titolo e gli articoli dicono altro. Questo perché? Per comunque creare nell'opinione pubblica la convinzione che quello se l'è cercata comunque, cioè qualcosa aveva fatto per meritarsi una cosa del genere. Per noi questo è un altro campo di intervento, cioè far uscire le realtà di quei fatti, al di là del fatto che quello avesse preso a calci il portone della ex fidanzata o e altri, no? Quello che stessero facendo. Massimo Casalnuovo era un ragazzo che scendeva con gli amici sul motorino dal monte per tornare al paese, non c'aveva il casco, posto del blocco. Quello vogliono far passare che è scappato al posto del blocco perché stava senza casco e si è andato a schiantare e è morto, quando invece l'hanno fermato in maniera sbagliata e hanno causato la morte di un ragazzo. Al di là di quello che se c'aveva il casco o no, quel fermo era regolare o non era regolare? Quelle persone che stavano lì per effettuare quei controlli hanno agito secondo le regole, secondo le leggi o no? Questo per noi è fondamentale, perché appunto dalla narrazione si crea opinione pubblica. L'opinione pubblica fa sì che questi abusi, queste torture vengano perpetrate. Quindi in mancanza di leggi specifiche che circostanziano queste fattispecie, questi eventi, questi fenomeni, e con un'opinione pubblica diciamo, assuefatta alla narrazione che viene data e che fa comodo pensare che comunque a me non mi può capitare, perché io non vado a piaccarci quel portone, non mi succederà mai, quando può succedere benissimo a tutti, di perde le staffe, esagerare in atteggiamenti, però tu dall'altra parte devi essere comunque, dovresti essere sicuro che qualora anche sbagliassi atteggiamento, comportamento, andassi contro diciamo le regole stabilite, qualcuno comunque ti protegge anche da te stesso. Dovrebbe essere così, cioè tu dovresti essere messo in grado di rimediare a quella roba e non rimetterci o pagare con la vita in un paese dove la pena capitale non esiste da svariati decenni. Un altro tipo di azione che noi portiamo avanti come associazione è l'iniziativa appunto di strada, con azioni, con attività, con, andando nelle scuole. Per esempio la settimana prossima ogni tot gli istituti fanno settimane di autogestione, adesso non c'è sta più l'autunno caldo dove tutti occupavano e facevano come gli pare, adesso anche quello è stato irregimentato, cioè hanno una settimana ogni tanto in cui possono decidere una didattica. E non solo a Roma, in tutta Italia tanti e tanti collettivi ci invitano a spiegare quello che è la nostra attività, a parlare dei casi, a capire come questo fenomeno può essere preso da un altro punto di vista, come crescere su queste vicende, perché soprattutto tra i ragazzi la maggior parte di quelle facce che vedete insomma lì appese sono tutti giovani, sono tutti ragazzi magari con qualche problema, ma come vuoi dire, ce ne stanno dappertutto, in tutte le città, in tutte le periferie e in tutto il mondo. In questo periodo soprattutto ci stiamo concentrando su una campagna in particolare, che è quella sull'introduzione del reato di tortura in Italia. È una legge che diciamo i trattati internazionali ci hanno chiesto di ratificare dall'84, se non sbaglio, e l'Italia ancora non si adegua e non diciamo si allinea con queste direttive internazionali. Facendo questo, che cosa succede? In un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo, dove diciamo, le libertà, anche quelle diciamo, conquistate, quelle che uno dà per assodate, vengono mano a mano contratte, sempre più ristrette, cioè il diritto si affievolisce. In una situazione come quella che viviamo, di crisi economica, con mutamenti anche no, che vanno al di là dei nostri confini, dovuti a guerre globali, a conflitti dovuti allo sfruttamento delle risorse, si creano anche mutamenti sociali nei paesi, nelle grosse, in Europa, ma anche da fuori. In questa fase è molto più facile che esplodano anche conflitti, cioè che è una situazione conflittuale in continuo aumento, e essere senza diciamo una legge come quella che dovrebbe punire un torturatore in questa fase è pericoloso all'ennesima potenza, cioè dove l'attività diciamo dello Stato deve volgere al controllo sempre più pressante su diciamo le classi subalterne, le alterità sociali, cioè quelli che soffrono la crisi, e quindi c'è più probabilità che si sollevino, che intraprendino strade di rivendicazioni. In questa fase non avere una legge sulla tortura, infatti per questo ancora rimpallano, se la rigirano, nonostante no, venga riportata sui giornali, sui telegiornali con la vicenda Cucchi ultimamente, ma fu per la sentenza sulle violenze Bolzaneto al G8 qualche mese fa. Nonostante questo si tenta di rimandare l'approvazione di questa legge, ma non solo, si annacqua anche il testo di legge attualmente in discussione in Parlamento, ha subito così tante modifiche diciamo, la nascita come nasce, cioè la Commissione diritti umani del Parlamento convoca le associazioni che si occupano dei diritti umani, che si occupano dei diritti dei detenuti, le convoca chiedendo, diciamo, la partecipazione alla stesura di un testo che sia realmente, no, incisivo su questo fenomeno, perché l'Italia è tenuta a emanare una legge di questo tipo. Da quel testo elaborato, diciamo, in condivisione con tutto l'associazionismo e gli enti che si occupano di questo, si arriva poi a una contrattazione in Parlamento che vede protagoniste solo le associazioni di categoria delle forze dell'ordine, che impongono delle modifiche su questo testo che lo rendono, da quello che dovrebbe essere un reato specifico dell'agente di polizia, del tutore, diciamo, del tutore insomma, delle forze dell'ordine, un reato specifico da chi esercita, diciamo, un ruolo fondamentale per l'ordinamento dello Stato. Lo relega a reato comune, cioè anche io posso essere un torturatore, perché diciamo, squilibrando quello che dovrebbe essere invece l'azione di questa legge, cioè il cittadino di fronte a un tutore dell'ordine si trova in svantaggio sempre e comunque, perché lui impersonifica la legge di fronte al cittadino, non la impersonifica quelli che stanno nel palazzo di giustizia, lì ci arrivi dopo, però per le strade chi rappresenta la legge e l'ordine costituito è la polizia, chi fa ordine pubblico, i carabinieri, le polizie in questo paese. Di fronte a questo non puoi equiparare un semplice cittadino o un tutore delle forze dell'ordine, e già questo squilibra quello che dovrebbe essere il ruolo di questa legge. Secondo, poi mettono un emendamento che per essere considerata tortura, una violenza, una che sia psicologica o comunque fisica, deve essere reiterata, cioè non basta che io ti torturo una volta, almeno due devono essere per essere torturatore, perché sennò è violenza, cioè, ci sono i reati normali, quelli che ci stanno già adesso, sono lesioni aggravate e via dicendo. Terzo, la prescrizione. Il reato di tortura non deve essere prescrivibile, perché io posso avere timore di essere torturato, avendo subito una tortura, torturato di nuovo se persistono le condizioni nel posto dove vivo, nel paese dove risiedo, posso avere timore che questo riavvenga, e quindi devo avere la possibilità, anche a distanza di 20 anni, anche a distanza di 30 anni, di denunciare quello che mi è successo. Se questo non c'è, se c'è la prescrizione come un reato comune, è da per sé che, diciamo, molti degli episodi che per esempio anche in Italia stanno venendo fuori sulle torture subite da dissidenti, studenti in America Latina sotto le varie dittature che si sono avvicendate negli anni 70, non avrebbero modo di esistere. Quindi ci sono degli aspetti di quella legge, del testo di legge che è attualmente in fase di discussione in Parlamento, che rischiano appunto di mettere una pietra tombale su qualsiasi possibilità di avere una legge efficace che consegue quello che dovrebbe essere appunto la persecuzione di chi fa una tortura. Mi sono allungato forse pure un po' troppo. Un altro elemento invece che volevo mettere, perché comunque è materia di sti giorni, sta sui giornali, il decreto sicurezza. Nel decreto sicurezza c'erano state messe tante cose abominevoli. Una che forse era sensata è quella dell'introduzione del numero identificativo sulle divise delle forze dell'ordine. Quello è un altro elemento che non consente di, diciamo, riconoscere i torturatori e eventualmente chiamarli a rispondere di quello che fanno. La mancanza di quello e l'obbligo di operare non travisati, cioè per una persona che va in giro c'è l'obbligo di non essere travisato. Ok, tu non puoi uscire mascherato se stai facendo qualche cosa all'aria aperta. Infatti adesso tra le misure previste da sto decreto di sicurezza c'è anche il DASPO cittadino: se tu al corteo ci vai col casco o col fazzoletto, tu non potrai mai più partecipare ai cortei successivi in quella città. Dovrai andare a firmare, penso, in questura negli orari in cui ci stanno le manifestazioni, come avviene per lo stadio. Cioè, quando si dice lo stadio è il laboratorio della repressione sociale, è vero, questo il DASPO. I diffidati allo stadio ero in materia dei 15 anni, 20 anni, e adesso lo applicano a tutta la società. Hanno visto che lì funziona, si può fare, nessuno, a parte i tifosi, si sono mai lamentati, e adesso lo applicano a un altro pezzo di società, a chi manifesta, a chi va in giro e rivendica i propri diritti, pensando che sia sempre una minoranza. Cioè, queste sono vanno a cerchi, così, prendendo mano a mano sempre un gruppo circoscritto, per salvaguardare l'opinione pubblica, che pensa: se io sto a casa a me non mi succede niente, se io sto, mi faccio affari mia, io posso stare tranquillo, non mi colpirà. C'è un testo di Bertolt Brecht molto famoso che viene ogni tanto ritirato fuori: vennero a prendere quello e io non dissi niente perché un po' mi stava antipatico. Vennero a prendere e via, e poi è rimasto solo, e vennero a prendere pure lui. E quindi a questo si sta arrivando. È uno scenario un po' nefasto, un po' cupo, però la cultura della tortura si sconfigge con la crescita culturale di un paese, con un superamento di alcuni schemi che ci sono stati, insomma, passati, e che la società ha sussunto, quello di, appunto, legittimare qualsiasi tipo di cosa di fronte a abusi o omicidi o torture. È una cosa che dipende dalla società, non dipende da nessun altro, dipende da una crescita che a partire dalle scuole, dove andiamo a parlare e vorremmo far nascere dentro la società.
Allora, grazie a Semir. Io però volevo invece fare una domanda, volevo approfittare. Oltre a queste campagne, sappiamo che Agada ha attivato un numero verde di pronto intervento, perché sappiamo quanto è importante la tempistica, ovvero i minuti, le ore successive all'abuso. E poi volevo chiederti invece di parlarci brevemente, così poi lasciamo la parola a Patrick del Birrificio Vale la Pena, di questo cortometraggio che ACAD si sta occupando, ovvero Noise.
Allora, grazie perché mi hai ricordato, perché il numero fondamentale in realtà è il secondo pilastro di questa associazione, se non il primo, a volte, perché è strumento fondamentale che noi abbiamo deciso di attivare per dare seguito a quel mai più che ogni tanto si scrive sui volantini, si scrive sui comunicati, perché non accada mai più. Come fai? Non stai sempre dappertutto, non sei onnipresente. Come puoi fare? Con un numero verde. Noi abbiamo attivato questo numero verde attivo H24, appunto per ricevere le segnalazioni di emergenza. E il numero squilla, il numero purtroppo squilla molto. A volte non si tratta di emergenze nel vero senso della parola, cioè non si tratta di fatti che stanno accadendo in quel preciso momento, ma sono comunque sempre racconti di qualcosa che è avvenuto e che merita ascolto e merita un po' più di approfondimento. Ci siamo trovati più volte magari a rispondere nel cuore della notte, durante la giornata, così, a recarci magari sotto una questura, in una piazza o in una via dove stava avvenendo qualche cosa, un pestaggio, un fermo, diciamo, irregolare o altro tipo di queste situazioni. È un numero che abbiamo attivato anche per avere, diciamo, più capillarità sul territorio, altrimenti non riusciremmo a raggiungere tutte le zone d'Italia. Noi siamo attivi su, diciamo, ci sono dei nodi territoriali che dal nord al sud più o meno coprono tutta la penisola, però insomma raggiungere una provincia o insomma tutte le città non è possibile. Il numero verde sta lì apposta a disposizione e risponde sempre. E poi Noise è appunto un cortometraggio che abbiamo prodotto proprio come associazione e è funzionale al ragionamento, alla discussione che vorremmo attivare sulla tortura. Parla proprio di questo tema. Il 31 marzo ci sarà la prima presentazione al Cinema Aquila al Pigneto e a seguire presenteremo un altro libro sempre sul tema della tortura che si chiama Per uno Stato che non tortura, un libro molto partecipato, diciamo, è curato da due sociologi dell'Università di Padova e però diciamo hanno chiamato a ragionare su questo tema da addetti ai lavori, avvocati o studiosi che guardano, diciamo, il fenomeno da un punto di vista scientifico, però portandoli a ragionare insieme a comitati, a familiari di vittime, a attivisti che praticano, insomma, quello che facciamo noi tutti i giorni per le strade. Noise è un cortometraggio che abbiamo intenzione di portare il più in giro possibile, lo abbiamo iscritto a Cannes, noi partecipiamo alla sezione cortometraggi del Festival di Cannes, cioè abbiamo queste ambizioni, arriveremo forse pure a Los Angeles però a parte i festival dedicati partiranno una serie di proiezioni in giro per l'Italia a breve.
Ok, allora grazie a Semir di Agad. E invece altro progetto e altra onlus, Patrick del Birrificio Vale la Pena, insomma, presentaci un po' questo progetto.
Certo, dopo l'excursus che ci ha fatto Semir, diciamo, mi sento pure un po' in difficoltà perché mi sembra di essere davvero una formichina a confronto, insomma, a quello che fanno loro. Però comunque io poi di solito, scusate, io mi chiamo Patrick e mi presento in due minuti, sono il responsabile commerciale del Birrificio Vale la Pena, che è il progetto principe dell'associazione Semi di Libertà Onlus. Appunto di solito io mi trovo a descrivere quello che facciamo per quanto riguarda l'aspetto commerciale, per quanto riguarda insomma la diffusione del verbo, io la chiamo così, del verbo Vale la Pena, però mi rendo conto che ultimamente forse ho dimenticato da dove vengo e soprattutto perché sono il responsabile commerciale del Birrificio Vale la Pena. Allora, Semi di Libertà Onlus è un'associazione il cui fine ultimo, la mission è quella di combattere la recidiva nelle carceri. Naturalmente, essendo una onlus nata da pochissimo, ha cominciato dal carcere più vicino e forse anche dal carcere più importante d'Italia, perché Re Bibbia è il carcere, diciamo, che fa da guida, no? A questo movimento disastroso e disastrato che è quello delle carceri italiane. E la lotta alla recidiva, appunto, perché 7 volte su 10 un detenuto che non viene formato e che non viene aiutato a ricostruirsi una vita già dal carcere, 7 volte su 10 torna a commettere reati, perché se tu non sei un delinquente e in galera non ti danno la possibilità di fare nulla, probabilmente l'unica cosa che sai fare è il delinquente, e quando hai finito di scontare la pena torni a fare quello che facevi prima di averla iniziata. Invece fortunatamente, grazie a realtà come Semi di Libertà e a circuiti produttivi come quello, insomma, che è il Birrificio Artigianale Vale la Pena, la recidiva scema praticamente fino al 2%. Il presidente della Onlus, Paolo Strano, dice sempre che io sono la prova che lui c'ha ragione. Perché? Perché io sono uno dei ragazzi, vabbè, una volta ero ragazzo, ultimamente quando mi danno del lei mi sento pure un po' offeso, perché mi fanno pesare pure i capelli bianchi. Mi sono venuto in galera, sono sincero, e sono uno dei ragazzi che hanno fatto il corso di formazione. È un corso di formazione che prevede un tempo che va dai 15 giorni per il corso teorico ai restanti 4 mesi di corso pratico proprio sul campo dentro il birrificio. Il birrificio è un impianto che è stato donato dal Ministero dell'Istruzione, perché vale la pena, è un progetto finanziato da due ministeri, Pubblica Istruzione e Ministero della Giustizia. L'Istruzione ha donato alla scuola questo impiantino di cui noi facciamo uso e nel quale noi produciamo le nostre birre. Il Ministero della Giustizia ha finanziato la startup, quindi la formazione dei detenuti, che comprende comunque un approccio da parte di alcuni fra i più grandi birre d'Italia. Si susseguono come docenti, ci hanno aiutato nel sviluppare le ricette. Avrete spero apprezzato alcune fra le nostre birre. Ne facciamo oggi, abbiamo prodotto forse il quindicesimo stile, che poi tra l'altro è uno dei miei preferiti, però non anticipo niente, anzi vi chiedo, se è possibile, per chi è un po' social network dipendente come me, come noi, di mettere magari un mi piace sulla nostra pagina, così vi rendete conto insomma di quello che facciamo. Però dicevo, ho dimenticato da dove vengo. Semi di Libertà a me appunto mi è venuto a prendere in carcere. Io scontavo la mia pena, che era una pena abbastanza lunga, 14 anni e 4 mesi, per reati contro il patrimonio, per reati di traffico di stupefacenti. Tu hai fatto quella faccia, in Italia se te danno più per traffico di stupefacenti che per omicidio ultimamente. E vabbè, comunque io scontavo la mia pena, già il percorso che avevo cominciato in carcere era un percorso insomma riabilitativo, perché io sono una persona abbastanza fattiva, pure quando tra virgolette ero un delinquente, non ero un delinquente che stava con le mani in mano dalla mattina alla sera, anzi mi sono dato abbastanza da fare, sono sincero. Eppure in carcere non sono mai stato capace insomma di stare con le mani in mano, anzi quelli che stavano con le mani in mano sinceramente mi facevano pena, proprio perché capivo che tanto quelli, dico porca miseria, questi se non se danno da fa, se non prendono la vita loro in mano adesso che gliel'hanno tolta la vita, figurate quando non c'hanno problemi. E per me la privazione della libertà è stato il peggior incubo della mia vita. Io non sono sempre stato libero di fare come mi pare, sempre. Tutti siamo liberi di fare come ci pare, però magari poi proprio come ci pare non facciamo, perché hai il dovere di lavorare, hai il dovere di mantenere la tua famiglia, hai il dovere di curare i tuoi figli, tutte cose che ho pure io, perché ho pure io i figli, però diciamo che l'ho presa un po' alla leggera prima. Poi invece ho iniziato sto percorso carcerario, mi sono dato da fare abbastanza. E ho fatto forse alcuni fra i lavori tra virgolette più importanti che si possano fare in galera, cioè io ho fatto il fotografo e poi dopo aver fatto il fotografo ho diretto il call center del Bambin Gesù, che è forse il call center più efficiente d'Italia e sta dentro il carcere di Rebibbia. Alcune fra le realtà più importanti d'Italia che riguardano magari l'artigianato, che riguardano ecco pure l'avere a che fare con le persone, pure tipo associazioni come AGAD, sembra strano dirlo, ma nel carcere trovano il loro meglio, proprio perché il fatto di non essere liberi di fare ciò che si vuole probabilmente ti dà quello spunto insomma per cominciare a fare qualcosa di importante. E appunto io poi ho conosciuto Semi di Libertà tramite alcune persone, tramite alcuni educatori che assistono i detenuti, e la fortuna ha voluto che fossi selezionato per fare il corso. Io già c'avevo insomma una forte passione per la birra, lo ammetto, quando sono arrivato cioè sembrava davvero, dico che è impossibile, cioè, addirittura ora mi danno la possibilità deve c'è che fa con la birra. Io non ho mai avuto problemi di alcolismo, non ho mai avuto problemi di tossicodipendenza, però insomma a volte desta un po' stupore, no, sto fatto di associare l'alcol ai detenuti. E invece no, invece ho scoperto un mondo fantastico. E oltretutto il progetto Birra Vale la Pena fa sì che sia anche un progetto sociopedagogico, perché noi facciamo comunque colloqui con i ragazzi della scuola, Noi siamo dentro un istituto tecnico agrario, che è l'istituto Emilio Sereni, e quindi l'alternanza scuola-lavoro dei ragazzi prevede anche dei colloqui, delle vere e proprie lezioni insieme ai ragazzi che frequentano il corso di formazione. Purtroppo siamo in Italia e ci abbiamo avuto dei problemi, il corso si è fermato per 20 mesi, perché? Perché dentro la scuola, nel momento in cui abbiamo cominciato a fare produzione vera e propria, si è scoperto che non c'era una fogna, quindi praticamente il birrificio non poteva funzionare non avendo di che scaricare le acque reflue. Questo uno dice, una scuola senza fogna in Italia non è, cioè, sono altre cose proprio veramente, veramente al limite dell'inverosimile, e quindi per 20 mesi abbiamo dovuto ci siamo dovuti inventare qualcosa, soprattutto per non far tornare in galera chi frequentava il corso, perché il corso viene frequentato da ragazzi che hanno accesso all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, che è quell'articolo che ti permette di lavorare all'esterno, che significa che io uscivo la mattina alle 7 per andare al corso, avevo un percorso prestabilito tramite mezzi pubblici, arrivavo alle 9, frequentavo il corso fino alle 2 di pomeriggio e entro le 4, sempre tramite mezzi pubblici, dovevo tornare in carcere. E poi logicamente io era già un bel po' che stavo in galera, il tempo passa, e ho dato dimostrazione di essere una persona cambiata e quindi ho avuto accesso comunque alla semilibertà. Adesso fortunatamente sto qui posso stare qui in giro fino a mezzanotte, che sembra a volte mi domando porca miseria, è vero. E perché sono affidato ai servizi sociali, mi manca poco, relativamente poco, mi manca un anno, confronto insomma al passato posso tranquillamente asserire che manca pochissimo. E niente, e grazie a Semi di Libertà ho riscoperto cosa significa veramente far parte del mondo del lavoro, perché prima, adesso so veramente, cioè veramente a volte rimango allibito, perché il pensiero, cioè io mi trovo a pensare che prima, quando ero sbagliato, forse ero uno dei pochi giusti. Mo fortunatamente c'ho pure 40 anni, quindi diciamo che a 40 anni uno cerca di fa tesoro delle esperienze pregresse, insomma, per non commettere gli stessi errori. Io poi comunque c'ho una famiglia abbastanza numerosa, c'ho 3 bambini, quindi oddio bambini, il primo c'ha 16 anni, 17, non è più un bambino perché è grosso come me, quindi e perciò ho cominciato una nuova vita grazie appunto a Semi di Libertà. Semi di Libertà comunque è un progetto che non si ferma esclusivamente al birrificio Vale la Pena. Birra Vale la Pena è più che altro un mezzo per sostenere il progetto, perché come loro sicuramente avranno difficoltà nel sostenere il loro progetto, Paolo Strano ha considerato fra i vari, diciamo, settori artigianali quello che poteva secondo lui essere un progetto autosostenibile. Nel 2014 lo era, nel senso che nel 2014 la birra artigianale stava esplodendo, no? Diciamo che era un settore nel quale qualcuno poteva vedere qualcosa di sostenibile, appunto. Poi sono passati un paio d'anni, ormai si improvvisano tutti birrai, si improvvisano tutti produttori artigianali. E purtroppo, come a volte succede in Italia, è diventata più una moda. Cioè tutti seguono la moda, come quando c'era la moda dei tatuaggi, adesso c'è la moda dei fabbri artigianali. E poi bevi cose imbevibili, può capitare. Sicuramente siamo bravi, sicuramente ho assaggiato birre veramente, veramente esclusive, forse anche più buone dei più acclamati, insomma, sostenitori della birra, che poi noi prevalentemente non siamo, tradizionalmente non siamo produttori di birra, magari siamo più produttori di vino, e quindi è un po' più complicato approcciare a questo prodotto. Però diciamo che fortunatamente siamo abbastanza bravi nel produrre prodotti alimentari, e anche nella birra ce la caviamo abbastanza bene. Questo adesso è quello che faccio io, quindi è quello che mi entusiasma, che mi dà la spinta ad andare avanti, anche se è veramente complicato, perché un birrificio artigianale non è sicuramente la maniera per diventare ricco, cioè ce ne sono altre sicuramente, e non è nemmeno sostenibile in questo momento, come insomma ho spiegato, perché essendo l'offerta ormai è diventata molto più della richiesta, è molto più alta l'offerta della richiesta, ci sono circa penso 1000 birrifici fra birrifici e birfirme. La birfirme è quella realtà che prevede un birraio che abbia le sue ricette ma non ha un impianto per metterle in atto e quindi va in un altro birrificio a farsi fare le birre. Appunto siamo più di 1000, si fa difficoltà, noi cerchiamo soprattutto per sostenere la mission della Ollus, stiamo cercando di aprire un locale che darà la possibilità, si spera, ad altri 3-4 ragazzi del carcere di Rebibbia di cominciare un nuovo lavoro. Due già sono stati selezionati. Io sono sempre stato uno che dice di essersi meritato la propria pena, perché era giusto che scontassi una pena dopo insomma quello che ho fatto. Ripeto, non ho ammazzato nessuno, però comunque nel momento in cui sono stato giudicato e condannato non ci ho avuto di che ridire. Preso, me ne sono andato in galera, mi sono scontato la mia pena, consapevole del fatto che mi sarei riabilitato, proprio perché nel momento in cui si andava avanti il processo io mi rendevo sempre più conto che non era valsa la pena, perché a un certo punto non mi sono trovato più niente. Io tutto quello che c'avevo si è preso avvocato, si è preso il carcere, perché poi vivere in carcere non è così semplice, non spendi più soldi stando in carcere che stando a casa, sembra assurdo ma è così, e quindi diciamo che già avevo cominciato un percorso mentale per quanto mi riguarda di riabilitazione e di inizio di nuova vita. Poi fortunatamente è arrivato Semi di Libertà, io ho detto apriamo un locale, proprio perché col birrificio solamente non riusciamo, non si riesce a dare la possibilità a qualcun altro, a meno che non arriva un finanziamento che non arriva, perché abbiamo chiesto insomma da ormai da troppo tempo e purtroppo non riusciamo. Abbiamo deciso di fare con le nostre forze quel poco che riusciamo a guadagnare dalla vendita delle birre, lo reinvestiamo in questo locale. Abbiamo trovato un privato che si è offerto di finanziare questo nuovo progetto. Speriamo che questo nuovo progetto veda la luce prima dell'inizio dell'estate. Sono abbastanza ottimista, poi, perché tanto con la burocrazia si sa che ti dicono 2 mesi ma poi ne diventano 4, però ci stiamo impegnando. Dal 1° aprile cominciamo i lavori dentro questo locale e speriamo appunto di poter servire birra vale la pena in un locale che comunque dà la possibilità ad altri ragazzi come a me, spero fortunati come a me, e che abbiano voglia insomma di cominciare una nuova vita dopo comunque un passato un po' tempestoso. Questo fa Semi di Libertà Ollus. Io ormai adesso sono conosciuto come Patrick che vale la pena, perché mi occupo insomma della commercializzazione e di curare l'aspetto amministrativo del birrificio. Siamo io il birraio, c'è Paolo che è il presidente, ma c'ha tante altre cose insomma in piedi da fare, e diciamo che la maggior parte dell'aspetto insomma birrificio lo curo io. Pare che lo faccia bene, ogni tanto mi fanno qualche complimento, ogni tanto mi dicono qualche parolaccia. Io mi impegno e mi ripeto, spero che più persone possibili, soprattutto quelle che hanno sbagliato e che si rendono conto di aver sbagliato, abbiano la possibilità di avere accesso a progetti come a quello di Semi di Libertà Ollus.
Io prima di concludere volevo farti una domanda. Leggevo sul vostro sito che le etichette delle birrificio, delle birre, che peraltro sono molto simpatiche, sono realizzate da dei ragazzi disabili, giusto?
Meno male che me l'hai ricordato, perché è una delle cose più importanti che facciamo. Allora, praticamente che succede? Le etichette ce le disegniamo da soli, io mi sono anche reinventato grafico, perché non abbiamo possibilità di rivolgerci a uno studio grafico, quindi e ho studiato un pochino così la sera quando torno a casa e le disegno io in collaborazione con i ragazzi, insomma con Paolo e con Daniele, decidiamo insomma come strutturare. È un'etichetta molto semplice, c'è una sorta di impronta digitale insomma che ci vuole poco insomma a capire perché. E tutti i nomi delle etichette fanno riferimento al senso della pena, li scegliamo tramite contest su Facebook. Se mettete la il mi piace alla pagina, potete partecipare al contest della del prossimo nome della nuova birra. E la cosa più importante è proprio questa, che la scuola che ci ospita è una scuola anche all'avanguardia per quanto riguarda i ragazzi disabili, soprattutto i ragazzi autistici. Fanno parte, penso quasi tutti, di un'associazione che si chiama L'Emozione Non Ha Voce, Ollus, e diretta appunto dai genitori di questi ragazzi che frequentano la scuola, e in collaborazione con noi, più loro che noi, perché sono sincero, sembra particolare, ma quando li vedi all'opera, io ogni tanto pure un po' mi vergogno, perché c'hanno sono meticolosi, c'hanno pazienza, ripetono lo stesso gesto. Guarda, a me attaccare le etichette, finché non arrivava l'etichettatrice, mi prendeva un colpo, perché attacca 300, 400, 500 etichette sulle bottiglie, veramente io, cioè, se mi potevo inventare qualcosa, ma inventavo, guarda, c'ho da fa, c'ho appuntamento con cliente, e invece loro si mettono là seduti, magari l'insegnante glielo dice la prima volta, ma poi dopo sono veramente macchine perfette, cioè. È pure vero che ogni tanto le etichette nostre magari hanno una bollicina, non sono attaccate a macchina, quindi è pure giusto. Avrebbero la bolla pure se le attaccassi io, forse ne avrebbero di più. Però è proprio quello il bello delle bottiglie di birra, vale la pena. Sono bottiglie vissute, sono bottiglie etichettate da ragazzi non speciali, da ragazzi normali. Lì in mezzo speciale so io. So io e siamo gli altri. Loro con pazienza. La sentite libero, la birra che bevete oggi, la Saison d'Hiver, quella scura amaricata con le cicorie spontanee, è prodotta insieme a loro. Sono loro che hanno raccolto le cicorie per noi intorno al lago di Giunanello, in una giornata intera, una domenica, quattro ragazzi dell'istituto, appunto, che fanno parte dell'associazione L'Emozione Non Ha Voce, e hanno raccolto le erbe spontanee, consigliati e guidati da una condotta slow food. Io vi posso garantire che vedere fare una cosa del genere è una cosa forte, perché lo sai che c'è, che noi durante la giornata, io non voglio di noi, perché poi magari io so proprio, so particolare, oppure ecco, però durante la giornata ad alcune cose non pensi, alcune cose veramente importanti che ti possono succedere nella vita, magari ascoltare una canzone in un momento particolare, oppure che ne so, vedere una pianta che si apre, sono cose che dai per scontato. Vedere i ragazzi autistici che raccolgono le piante con la cura e il rispetto che potrebbe avere un botanico, e magari non averlo mai fatto, cioè io non ho mai fatto a raccogliere una pianta, io al massimo mi sono pizzicato quando ci ho provato con l'ortica. Loro invece sono veramente, sono meticolosi, stanno attenti, sono bravi, c'è poco da fare, sono più bravi, e quindi sono esperienze che io dico, forse se non fossi stato in galera, forse se non avessi fatto quello che ho fatto, magari questa cosa non mi sarebbe mai successa. E allora ogni tanto mi metto a letto la sera e penso che è varsa la pena pure andare in galera.
Allora, grazie a Semir e Patrick per questo incontro che concludiamo qui, ma continuiamo con la degustazione appunto del birrificio Vale la Pena.
Ci si può tesserare, bevete e tesseratevi.
Magari prima tesseratevi e poi bevete.
Se bevete, come scordate tesseratevi.
Dai forte, dai tutti, ancora auguri al CSA San Spavia.
Grazie.